Sono nato a Milano, proprio a un passo dal Naviglio Martesana, il 22 aprile del 1953. Fin da piccolo voglio andare a cercare, andando a ritroso sul calendario, quale giorno della settimana fosse, per essere sicuro che la mamma non si fosse sbagliata a dirmi che ero nato di mercoledì. Per qualche strano motivo era importante per me e fui contento che la mamma ricordasse bene. Ebbene, quel mercoledì mattina alle 6:30 un primo vagito si udì in fondo alla corte della casa sita in via Padova all'estrema periferia orientale di Milano. Quella casa aveva un numero civico che ora non esiste più, il 265, numero che era infisso su una delle due colonne quadrate che reggevano un vecchio cancello di ferro che ricordo sempre aperto. Una volta oltrepassato quel fragile confine, appariva la corte, larga una decina di metri e profonda una cinquantina, che arrivava fino ad una porticina situata in fondo e si apriva proprio sul vecchio sentiero che costeggiava il Naviglio. Affacciandosi da quel cancello, sulla destra c'era un fabbricato ad un piano, abitato da una dozzina di famiglie, che costeggiava tutta la corte fino in fondo ed era chiuso laggiù di fronte, da una costruzione sormontata da una lamiera ondulata. Il laboratorio del mio papà Salvatore, detto Tore. Sulla sinistra, invece, la villa che apparteneva al proprietario di tutti gli edifici del numero 265, e che era delimitata fino ai tre quarti della corte da un alto muro che terminava con una piccola costruzione che fungeva da magazzino, laboratorio e anche abitazione di una coppia di straccivendoli. Infine, ancora più a sinistra, un prato che a me appariva grande, grandissimo, anche se non lo era probabilmente, che partiva dalla fine del muro di cinta della villa ed arrivava fino al Naviglio. Io vivevo in una piccola famiglia. Oltre a me c'erano mamma Rita e papà Tore. Abitavamo proprio in fondo, al primo piano, ad un passo appunto dal Naviglio. Due stanze, in una si viveva di giorno, nell'altra di notte. Non c'era energia elettrica, né gas, e neppure acqua corrente. Quanto al telefono, non sapevamo neppure cosa fosse allora. L'acqua però si trovava appena giù dalle scale, in cortile. C'era la tromba dell'acqua, una pompa a leva verticale che tutti, anche i bambini, impugnavano in fondo ed energicamente facevano oscillare finché l'acqua fuoriusciva da un rozzo rubinetto in ottone. L'acqua veniva poi raccolta con dei secchi e portata all'interno delle case. D'estate poi la mamma riempiva un mastello in lamiera per poi metterlo al sole a riscaldare per qualche tempo. Ed ecco pronto il bagnetto per me, il suo piccolo Roberto. Finché ero bambino indossavo pannolini di stoffa che la mamma con grande determinazione lavava e stendeva, per cui, per quanto mi riguarda, il problema del gabinetto non si poneva. Ma i grandi? In tutta quella dozzina di abitazioni nessuno aveva un locale adibito a tale scopo. Al mio interrogativo trovai risposta quando la mamma mi reputò pronto a dismettere tutta quella quantità industriale di pannolini. Ed eccoci al prato, in fondo alla corte, sulla sinistra, ricordate? Bene, quel prato serviva soprattutto a piazzarci delle pertiche di legno che, infisse nel terreno e collegate con dello spago ad una certa altezza, si usavano per stendere i panni lavati a mano nel naviglio. Ma il prato serviva anche ad altro. Una piccola costruzione, fatta artigianalmente con delle assi di legno, fungeva da gabinetto. Una costruzione, si direbbe oggi, itinerante. Eh sì, al suo interno era scavato un buco nel terreno un po' profondo e tutto finiva lì. Dentro, ad un chiodo infisso nel legno, erano appesi dei foglietti diligentemente ritagliati in misura dal giornale del giorno prima, col doppio uso di lettura e di rudimentale carta igienica. Quando si riteneva che in quel punto il terreno fosse concimato a dovere, ecco che la costruzione veniva spostata. Il badile ricopriva di terra quel buco per scavarne un altro in un altro luogo. Tutto qui. Ed ecco perché il prato era sempre di un verde smagliante ed offriva a tutti noi tanta insalata matta, di cui ricordo di aver fatto spesso delle enormi mangiate. Mamma Rita e papà Tore sognarono da ragazzi di diventare una famiglia. Si sposarono nel 1948 e io arrivai 5 anni dopo. Per i tempi eravamo una piccola famiglia, ma io avevo anche una grande famiglia, gli abitanti della corte sul Naviglio. La guerra era lontana, le porte d'ingresso di ogni casa erano sempre aperte, giorno e notte, e chiunque entrava ed usciva da quegli usci come da casa propria, anche se, soprattutto tra le donne, ci si dava del lei, chiamandosi a vicenda Sciura, come buoni milanesi. E se il milanese era la lingua ufficiale della corte di via Padova al 265, il rito più grande era il 17 gennaio, durante la festa di Sant'Antonio, il santo eremita che combatte il diavolo. Si raccoglievano al centro della corte pezzi di mobili rotti, manici di vecchie scope, rami secchi tagliati chissà dove, vecchie assi conservate fin dall'anno precedente. Neppure un pezzettino di legno veniva gettato. Il falò per il santo bruciava nel cortile, accarezzando con bagliori rossi dorati le case, il laboratorio di papà Tore e il muro di cinta della villa. Osservavo quella che sembrava quasi una cerimonia svolgersi sotto i miei occhi. Il riflesso del fuoco che sfavillava potente e si proiettava su di noi, rivelava i nostri volti, ora meno definiti, a volte misteriosi. Vedevo la mia amica Rosanna e la sua mamma, che io chiamavo confidenzialmente nonna Gina. Vedevo, ingentilito dai riflessi, il volto della sciura Rosetta, che mi aveva dato il suo latte quando la mia mamma non ne ebbe più. Quello dell'impettita, seppur minuta, sciura Pina. Quello degli straccivendoli, marito e moglie, dalle cui mani per me magiche uscivano fantastiche pigotte di pezza appese ad un elastico, e pensavo, osservando gli elaborati ghirigori formati dal fuoco, a quanto mi sentivo bene in mezzo a tutte quelle persone. Vedevo l'abitazione degli straccivendoli, intorno alla quale c'erano grosse vasche di cemento, in cui marito e moglie diligentemente gettavano tanti pezzi di stoffa dismessa e scrupolosamente divisa, in ogni vasca un tessuto diverso. Io lì mi ci tuffavo spesso dentro come se fossi in una piscina e nuotavo come Paperon dei Paperoni nel suo deposito di monete d'oro, incurante delle pulci e dei pidocchi che certo proliferavano lì dentro. Dopo la magia e il gran gelo di gennaio, a febbraio esplodevano temporali che annunciavano la primavera. Io entravo a piedi nudi nelle pozzanghere che costellavano la corte, dove, soprattutto in quelle pozzanghere più profonde, proliferavano i girini, piccoli, neri, con il codino sempre in movimento. Mettevo le mie manine giunte a coppa, le affondavo nelle pozzanghere e facevo a gara con gli altri bambini a chi ne catturava il maggior numero. Io, che ero il più piccolo e le mie manine erano quel che erano, perdevo sempre, ma non mi importava. Ero comunque soddisfatto di quei 3 o 4 girini che le mie mani potevano catturare. Girini che da lì a pochi giorni sarebbero scomparsi. Ed io non mi capacitavo di come potessero fuggire da quelle pozzanghere casalinghe, muovendosi solo con l'agitare forsellato del loro codino.
Bene dir non sta, ricordo soltanto che dopo un bel po', con una voce calda, questo lei cantò.
La primavera si preannunciava. Ecco che arrivavano febbraio, marzo, aprile, e i mesi con la R erano i mesi in cui c'erano le rane. Appena il tempo veniva propizio, i maschi adulti della grande famiglia si organizzavano e un bel sabato mattina partivano di gran carriera, prima ancora dell'alba, per un gran safari alla caccia dei piccoli anfibi verdi saltellanti. Oddio! Safari è una parola grossa. Bastava uscire dalla corte e dovunque si trovavano le rogge, i fontanili, le marcite nella magica città d'acqua. Quindi niente armi, niente casco coloniano, niente tenuta mimetica. Bastavano un buon paio di stivali ed un capiente sacco di juta. Nel pomeriggio poi ogni cacciatore tornava con un paio di grossi sacchi sulle spalle, pieni, ma pieni zeppi, almeno una trentina di sacchi che venivano accatastati sotto la tettoia del laboratorio di Papà Tore, là, in fondo alla corte. Poi tutti andavamo a dormire. Già pregustavamo la giornata successiva, durante la quale quei poveri esserini sarebbero stati scuoiati ancora vivi e poi fritti dalle donne in grosse padelle, per poi essere mangiati dalla grande famiglia riunita in allegra brigata. Ma una bella mattina, nella primavera dei miei 5 anni, dopo la gran caccia di buon'ora, mia mamma Rita mi svegliò di soprassalto. «Roberto!» mi chiamò. «Venchi a vedere!» La mamma mi prese in braccio e mi fece affacciare alla finestra, l'ultima là in fondo alla corte, al primo piano, proprio ad un passo dal naviglio. Per i sacchi ormai logorati dall'uso, oppure per la fatica che logora gli uomini, chissà come, nessuno lo sa, ma era capitato. Insomma, la sera prima i sacchi non erano stati chiusi a dovere e ora le rane stavano scegliendo la libertà. Dalla finestra vidi la corte che ricordava sterrata sotto di me, colorata di un verde lucidissimo e profondo in tutta la sua lunghezza e la sua larghezza. Un prato primaverile pieno d'erba vivissima, così verde come io non l'avevo mai vista. Però non era erba, e quanto non era ferma o leggermente ondulata dal vento, ma in robusto movimento e allegramente saltellante, in rapida e alta danza. Tutti i componenti della grande famiglia si precipitarono fuori dalle loro case, cercando di arraffare il maggior numero possibile di ciuffi d'erba, di rame, prima che esse riuscissero ad attraversare il cancello e a fuggire verso il loro habitat naturale. Alcune rane, le più furbe, già si erano mimetizzate nel grande prato verde e cercavano, aggirando i pali infissi per i panni e il gabinetto itinerante, di raggiungere il naviglio. Era tutto un grande e piccolo saltellamento in quel verde che ricopriva interamente la corte. Saltavano goffamente e a scatti gli umani e con allegria e festosamente le rane. Mai fino ad allora mi era capitato di vedere quella danza umana e animale, selvaggia ed inusitata. Ed io, affacciato a quell'ultima finestra al primo piano laggiù, appena sopra il naviglio, ridevo felice tra le braccia della mia mamma. Sorrido ora, pensando che quelle impavide rane mi hanno mostrato la cosa che più di tutte mi è sommamente cara: la libertà.
Già tanto